liturgia mi è sembrato così, diverse linee che stiamo, diverse strade che stiamo percorrendo in questi ultimi tempi. Provo a elencarne due o tre. La prima è quella che riguarda il messaggio di Dio rivolto alle donne. È una linea che fin da Pasqua abbiamo considerato in modo molto approfondito, e certo la lettura che, con cui incomincia la liturgia di oggi, ne è un chiaro esempio, un testo profetico, un testo dell'Antico Testamento, e il Signore ancora una volta si rivolge al suo popolo, alla sua città, come a una donna. La chiama figlia di Sion, poi la chiama figlia di Gerusalemme, e le si rivolge con termini con i quali normalmente appunto la scrittura si rivolge all'umanità come una donna amata da Dio. Questa figlia di Sion ha una caratteristica fondamentale, quella di essere scoraggiata. Le sue ginocchia sono deboli, le braccia rischiano di caderle, e quindi tutto quello che il Signore le dice, glielo dice per tirarla su, dimorare, e quindi l'invita a gioire, a rallegrarsi. Perché? Perché il Signore le ha tolto la condanna, ha revocato la sua condanna. Ecco, questa è già una seconda linea che viene a incontrarsi con la prima, perché questa revoca della condanna, del giudizio, è qualcosa che abbiamo da poco incontrato nel nostro cammino feriale di ascolto del Vangelo di Giovanni, proprio ieri, il Signore Gesù diceva che il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio. Questa affermazione ieri ci stupiva molto, il fatto che Gesù di suo Padre, il Dio degli ebrei, del Dio dell'Antico Testamento, dica che non giudica nessuno. È veramente una interpretazione audace di Dio, del Dio di Israele, ma corrisponde con quello che ci dice il testo profetico di oggi. Il Signore ha revocato la condanna, ha revocato il giudizio su questa donna, su questa sua sposa. E con questo giungo già al Vangelo, perché nel Vangelo è sempre protagonista una donna, anzi due donne, perché Maria va a visitare Elisabetta, ma particolarmente questa sera faccio riferimento alla figura di Maria e a un particolare del suo cantico di lode, che già altre volte, molte altre volte, abbiamo messo in evidenza, ma questa volta mi ha particolarmente preso e mi ha anche fatto un po' perdere, in una ricerca che ho fatto, anche un po' prolungata, delle varie ricorrenze in tutta la scrittura, sulla questione di questa umiltà, povertà, perché dice, lei loda il Signore perché ha guardato alla umiltà della sua serva. Tante volte abbiamo osservato che non si tratta di umiltà nel senso di virtù morale, ma si tratta di un termine che indica uno stato, la condizione di umiliazione di una persona. E in realtà Maria, come quasi tutto il Magnificat, ma in particolare in questo caso, sta citando dell'Antico Testamento, diversi testi che letteralmente preparano il suo cantico, in cui si dice che Dio guarda proprio alla condizione umiliata dell'una o dell'altra persona. Allora di chi? Beh, intanto si riferisce alla condizione umiliata di Israele in Egitto. si dice in alcuni testi della Torah che il Signore ha guardato finalmente all'umiliazione del suo popolo. E poi però si dice ancora sempre del popolo quando si trova nella terra di Canaan ed è confrontato con i suoi nemici, cioè nella terra dove è entrato, ma è tutta una terra da conquistare. E allora ancora i testi dei libri storici dicono che Israele si trova in una condizione di povertà, di umiliazione. Dio guarda su questa umiliazione. E poi ancora torna, sempre avendo come riferimento il popolo di Israele, nell'esilio. Anche l'Israele dell'esilio è così. E quando Dio lo richiama dall'esilio, lo fa tornare a casa, ancora guarda alla sua umiliazione. Quindi un po' tutti i momenti principali della storia del popolo eletto sono contrassegnati da questa condizione di povertà che a sua volta richiama però sempre l'amore di Dio. Dio si china volentieri con grande compassione, con grande amore su questa povertà. Quando il popolo giunge proprio al culmine di questa povertà, allora a questo punto il Signore non può più resistere e interviene. Ma non è solo di Israele, è anche di alcune singole persone che si parla a proposito di questa povertà. Innanzitutto donne, prima di tutto è Agar, ricordate Agar, la mamma di Ismaele, che è preferita naturalmente, che rispetto a Sara non è preferita, ecco, evidentemente. E questa condizione di umiliazione provoca l'intervento di Dio che la soccorre nel deserto con il suo bambino, guarda all'umiliazione di Agar. E poi lo stesso è di Lia, perché Lia anch'essa, siccome non è la donna amata, ma è amata sua sorella Rachele, e allora dice che il Signore guarda l'umiliazione di Lia rispetto a Rachele e la benedice con tante maternità. E di seguito a questo ci sono anche altre persone che sono descritte in questa condizione. Saul, strano che sia Saul, ma anche Saul viene colto in un momento di umiliazione, il Signore ha compassione di lui. Davide, re Davide, quando viene insultato, deriso da quel suo ministro Simei nel momento in cui le cose per Davide stanno andando male. E Giacobbe, quando è perseguitato da Labano, Giuseppe, quando in Egitto viene messo in prigione. Ecco, tutti questi personaggi che si condividono con Maria questa condizione di povertà e nello stesso tempo di una povertà visitata da Dio. Ecco, allora la ricerca si conclude sul servo di Isaia. Il servo dei quattro canti del servo di Isaia, in particolare il quarto, quello che noi frequentiamo di più nella settimana santa. E a un certo punto di questo canto si dice che questo servo viene liberato dalla sua umiliazione e dal suo giudizio. In italiano non compare questa duplice espressione, ma è così nel testo ebraico. Ecco, allora si dice del servo del Signore che è liberato dalla sua umiliazione e dal giudizio che ricade su di lui. E qui allora si incrociano ancora due vie delle scritture stiamo considerando in questo tempo: quello della povertà visitata da Dio e quello del giudizio che Dio toglie, che Dio sospende sulla sua creatura. Ecco, allora, concludendo, mi sembra di poter dire, Maria in qualche modo eredita tutta questa storia lunga di povertà e di povertà amante, e di cui la caratteristica più acuta è quella di essere poveri perché imputati, poveri perché oggetto di un giudizio, c'è una parola, un'accusa, una legge che mi presenta come un poveretto, cioè come uno che non è degno, come uno che è fuori, e che è fuori non solo dalla benevolenza degli uomini, ma addirittura, quella più grave, dalla benevolenza stessa di Dio, dalla sua benedizione, dal suo regno, dal suo amore. Bene, sorprendentemente la rivelazione ci dice che questa povertà viene dal Signore visitata, ed è proprio questa la povertà che, sulla quale Dio si chiama, la povertà del povero peccatore, sul quale viene operato questo straordinario gesto della sospensione del giudizio. È proprio quello che Gesù riceve come mandato dal Padre, che abbiamo sentito ieri. Che meraviglia che quindi tutta questa storia che si raccoglie intorno al Vangelo della Visitazione abbia anche un contatto così forte con il Vangelo che stiamo ascoltando in questi giorni, perché il Signore Gesù ci sta mostrando in questi giorni che noi possiamo chiamare Dio nostro Padre, così ci diceva il Vangelo proprio l'altro ieri, e i giudei ce l'avevano con Gesù non tanto perché violava il sabato, ma perché chiamava Dio suo Padre. Ecco, io credo che il cantico di Maria voglia dire la stessa cosa, si è accorta che Dio è suo Padre, non è il suo giudice, e quindi è entrata in un livello di relazione con Dio del tutto tranquillo, di grande pace, di grande allegrezza. Il Signore ha tolto la tua condanna, dice il profeta Sofonia questa sera, e Dio sospende il giudizio. Il Signore Gesù ci mostra questa nuova via del nostro rapporto con Dio e tra gli uomini. Io credo che sia questo poi il principio su cui è fondato tutto quello che l'Apostolo Paolo ci dice nel testo dei Romani, che non commentiamo, ma sono tante raccomandazioni che nascono tutte da questo, dal fatto che, come sentivamo domenica scorsa, giustificati dalla fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù. Allora questa pace con Dio per mezzo di Gesù deve per forza rifrangersi in tutte le nostre relazioni.